farlo questa. Fammi un esempio di un'asserzione di giudizio che noi analizziamo, per esempio. Io sono cresciuto in... chiedi una domanda, fai una domanda. Ci sono delle persone. Okay. Max, non guardare, tu sei veramente un buon esempio di una persona che ha un buon cuore, che lo sento che tu hai un buon cuore, sei molto gentile, anche il tuo modo di gentile, questa, come devi prendersi cura di quanti, non è il tuo lavoro. Ok, Max, cerca di essere sincero e dire cosa intendi dire, qual è la sensazione che è giudizio di quello che dico, non quello che cosa pensi tu, non quello che pensano gli altri. In accordo, qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato nella vita passata e adesso loro si confrontano adesso con una situazione che stanno sperimentando il frutto di quello. Dov'è il problema? Trovo che questo è veramente... E capisco che tu sei buddista, devi comprendere questo, che sono gli insegnamenti di Buddha. Io sto enfatizzando veramente in testa, non stai ascoltando, ecco perché nella tua mente tutti quanti noi sentiamo così. Non c'è assolutamente uno che giudica, non c'è nessuno che c'è un creatore, non c'è chi punisce, non c'è assolutamente qualcuno che ti premia. Se il tuo dottore ti dice che tu fumi le sigarette ti verrà il cancro, dici che questo è un giudizio oppure no? No, ecco, allora deve essere veramente scioccante il risultato se tu fumi, però quando tu lo senti, se tu uccidi o terrai, rinascerai come animale, perché è un giudizio, cos'è? Esattamente lo stesso modo come un dottore saggio dice che attraverso la sua esperienza diretta ha visto che quello è quello che succede, quella è una legge naturale che ha trovato attraverso la sua esperienza e la sta semplicemente presentando. Questo ecco perché sta dicendo che è veramente duro per noi a sentire questo, però se noi analizziamo in un modo attento, non è di giudizio, ci dice la sua esperienza. Lui può essere giusto o sbagliato, perché il lavoro di chi è il lavoro di vedere se è giusto o sbagliato. Io dice, allora, se dici no, mi interessa quello che stai dicendo Buddha, dipende solamente da te. E non so, ti va bene come risposta? Sei una grande risposta, grande. Adesso, la prossima volta devi aver sentito mille volte anche da ieri, no, non c'è chi giudica, non c'è chi premia, non c'è chi ti punisce, non c'è chi il creatore, non c'è questo, come noi sentiamo queste cose, questa è la nostra visione, perché a noi abbiamo questa ferrazia l'io, che noi siamo i creatori del giudizio, di chi punisce, di chi premia, e questo è profondo nelle nostre ossa. E Buddha invece cerca di distruggere questo tipo di visione, hai capito questa cosa qua? Va bene? E non ha assolutamente niente a che fare con la via di mezzo, ok? Vuoi dire qualcosa? Puoi andare nella via di mezzo più in un modo specifico, non possiamo fare il suo lavoro di trasformare il problema, a meno che non comprendiamo la capacità. Cercate di capire questo, ok? Va bene? Va bene? O sei un bravo ragazzo e dici sì, o hai capito quello che ho detto. Sei veramente una persona molto gentile. Sei veramente molto gentile. Vogliamo tutti quanti, vogliamo fare. Ho cresciuto con il Dharma, sono nato in un centro di Dharma e sono cresciuto con Geshe Rabdin, anche a Geshe Tupena. Però non hai avuto gli insegnamenti, non hai capito gli insegnamenti bene. Con Geshe Rabdin dovevi capirli bene. Cerca di essere senza radice, cerca di essere completamente, essere veramente duro con le tue concezioni, cerca di distruggere completamente, veramente, sei veramente persona. Io ti credo completamente, però io non vi ho forzato, voi avete pagato per venire qua, potete uscire quando volete, non intendo in un modo negativo, però se la persona viene da me e dice che è una vita, che è una lezione karmica con Ron, non parlerò con questo modo. Io ho parlato con le persone, non vogliono il loro cuore già completamente di London, non parlerò mai da calma con una persona che qui è questo che lo volete sentire, se voi siete buddista, allora vuoi sentire questo. Non sto dicendo delle persone tutte quante, perché le persone non sappiamo a che punto sono. Io assumo che voi siete pronti per sentire queste cose qua, non è che qualcuno ha detto Voi se dobbiamo, forse dobbiamo dire alle persone che sei intensa, Romina. Ma questo è il vostro problema. Ma questo è il vostro problema, non è un problema mio. Ci sono delle altre domande?
Allora, è una domanda sulla natura della mente.
Is a question about the nature of the mind. Nature of the mind.
Allora, ero molto giovane, sono stata operata di appendicite.
When I was very young, I had an operation, surgical operation on appendix.
E mi hanno addormentato.
And then I was sleeping. Come si dice? Don't remember.
Anesthetic,
yes.
Poco dopo mi sono svegliata.
After a while I wake up.
Ma non ero nel buio.
I was in complete in the darkness.
Non sentivo assolutamente il corpo.
I didn't feel the body at all.
Ma la mente era sveglia.
But the mind was awake.
Per cui il primo pensiero che ho avuto è: come faccio a dire ai medici che si stanno preparando a tagliarmi che mi sono svegliata?
Ah, and my thought was: how can I tell to the doctor that I woke up? I'm not sleeping. Quando stavi eri
sì,
operata?
Già,
yes, yes, I was already there, you know, just like sleepy. Yes, yes, but no, she was, but her mind was awake, you know.
Only the mind was.
Qual è la domanda?
E la domanda è: la mente quindi può essere attiva anche se il cervello è spento, perché il mio corpo.
So the mind can be active even if the brain is stopped. Ecco perché quello che noi comprendiamo è il modello del Vajrayana. Dobbiamo, parleremo del processo della morte. Questo è veramente importante perché questo si parla del Vajrayana, degli insegnamenti molto avanzati, anche la base del sistema medico tibetano. E quindi noi parliamo di questa conoscenza grossolana che è completamente coinvolta con questo corpo grossolano, con tutti quanti gli organi sensoriali. E questo è quello che noi asserriamo che c'è l'esistenza, perché il nostro cervello funziona con questo naturalmente quando andiamo a dormire. Questo, il cervello non è che si interrompe, però c'è questa anestetizzati, è la stessa cosa. Ci sono delle relazioni riguardo questo libro di cui stavo parlando, riguardo al libro di Lama Zopa. Questo giornalista aveva tutto quanto un capitolo su tutte le persone che avevano questa esperienza mentre sono osservano quello che sta succedendo, e qui tu hai osservato quello che succedeva, no? Perché non lo sentivi, perché il livello di verità è il livello cosciente e sottile, e quindi quando siamo nel coma, quando siamo sogniamo, è in situazioni di quel tipo, e non è connesso con il tuo cervello e con il tuo sistema nervoso. Molte persone hanno come la sensazione di volare, di guardare, quella è la coscienza sottile, quello chiamano esperienze fuori dal corpo, però questa è l'esperienza che della coscienza sottile. E quando noi abbiamo la concentrazione univoca, noi abbiamo imparato come accedere a questi livelli sottili della mente, e questo è il livello della mente che possiamo vedere a distanza, noi possiamo essere chiaroveggenti, e quel livello non lascia il cervello. Questa è la coscienza sottile, questa è veramente comune, non è un'esperienza non comune, è un'esperienza molto comune, è un'esperienza che io ho avuto. Non è esattamente come, però è abbastanza un esempio tipico. Durante un ritiro che ho fatto in uscita, molti anni, quando sono diventata monaca, ho fatto un ritiro di 3 mesi, ho avuto un'esperienza molto vivida, che avevamo la siesta al pomeriggio, le 2, e per 2 settimane ho avuto questi sogni vividi, chiari, limpidi, però allo stesso tempo potevo sentire tutte quante le persone che parlavano intorno, non potevo vedere, potevo sentire, e questa è la coscienza sottile, questa è una delle nostre capacità. Alcune ce l'hanno sempre, alcune ce l'hanno occasionalmente. Ecco perché il punto interessante è il processo della morte. Ho menzionato della persona che no. Questo è un punto del processo della morte, quello di pensare di dare gli organi, per esempio la persona che vuole dare il cuore, dare il fegato quando muore, ma quello che fanno è questo, per dimostrare tutti quanti i problemi di questo, perché portava di queste esperienze, le persone che osservavano la velocità, le persone tornavano in vita, che è in contraddizione con la visione buddista. Una persona che stava dando, voleva dare uno del suo cuore, quando ha smesso di respirare hanno fatto continuare a respirare artificialmente. che loro pensano che tu sia morto, ma la maestra dice, no, tu non sei morta, la tua mente sottile è ancora lì presente, e quindi la mente grossolana ha smesso, però la mente sottile è ancora presente, quindi quello che succede è che lei era lì nel tavolo, e stava osservando il computer che mostrava il bacio del cuore. Quando ha visto che tagliavano tutti quanti gli organi, lei ha osservato che il cuore è andato da 100 a 200 battiti, e quindi è una persona che cosa si deve preoccupare, una persona che, questo spiega la visione buddista, la visione che voi potete osservare quello che succede mentre siete incoscienti, anche quando voi siete morti, non siete ancora morti, la vostra mente sottile è ancora lì presente, lei ha avuto quell'esperienza, proprio quindi lei ha osservato che stavano tagliando, lei sapeva benissimo che non era ancora morta, per cui lei comprende che quello non è un modo buono di morire, quindi è veramente difficile la storia di donare gli organi, questa è veramente questo, spiego questo. È veramente molto interessante. Hai parlato di questa cosa agli altri? Hai parlato di questa esperienza ad altri? Hai parlato col tuo dottore? Parla nel microfono.
Il dottore mi ha detto che mi ha dato due medicinali. Uno che paralizzava e l'altro che addormentava.
They said that the doctor gave her two kind of medication, one that was paralyzing the body and the other one that was making the body sleeping.
E mi ha detto che l'assunzione del corpo è stata diversa nel tempo.
And so the body got the effect of this medicine in a different way. Dopo gliel'hai detto al dottore quello che è successo?
Sì, lui mi ha dato questa spiegazione.
He gave me this explanation, you know, that he
the doctor told her this explanation of the two medication.
The different
reaction of the medicine. He said that this was a different reaction of the medicine that she is in.
Yeah. E lei non sapeva niente cosa dire in realtà. Questa è una spiegazione buddista, ok? Potete scegliere quella che vuoi, quella che preferisci.
Quella buddista.
I choose the Buddhist one. Altre domande?
My name is Tony.
Mio nome è Tony.
And thank you for your teaching.
Grazie per i tuoi insegnamenti.
I would like to go back
di
to you and Ron.
Te e Ron.
As an example, could be
che può essere,
you in your
può
job
tu nel
that
tuo
you
lavoro
like,
che non ti piace, eccetera.
How is correct to think in term of
in termini
breaking
di
the circle,
rompere il cerchio,
let's stay on you and Ron.
Restiamo con tu e Ron. Ron non
and
è buono
work
con
on
te e tu lavori con te stesso per poter
to create
per creare
the as
le barriere che ci hai spiegato
and
e non prenderlo personalmente. Allora torni e cerchi di tornare insieme a Ron. Però Ron continua a fare così, crea come un cerchio, no? Il modo di metterla è questo, no? Se io sono in relazione con Ron, la stessa cosa, e lo trovo difficile, e lui è abusa di me, mi inganna, così a un certo punto ho la possibilità di scegliere. E spesso noi ci sentiamo delle vittime, non arriviamo mai al punto in cui agiamo, continuiamo ad essere arrabbiati, gelosi e così via. E lì, in quel momento, quando noi scegliamo, abbiamo due possibilità. Una è di lasciarlo e l'altra è di stare. Però se la ragione di stare non deve essere di essere dei martiri e non è di fare in modo che lui cambi, la ragione di stare è veramente una pratica molto potente. Se io mi sento che c'è un certo valore nella nostra relazione, se è qualcosa di utile nella nostra relazione, ci sono dei benefici in questo, allora possono essere moltissime ragioni, però se io faccio questa scelta, non mi aspetto che lui cambi, questo non è questo il punto, è veramente molto potente. Il mio amico che ha il marito alcolizzato, lei ha accettato che lui non cambiava di sicuro, e questo è l'attaccamento, vuole, pensa, cerco, lui cambierà, se lui cambierà cercherò di farlo cambiare, e quindi manipola. Lei aveva realizzato questo, è come lui, ecco, però per non avere aspettative che lui cambi, per cui lei ha deciso, e i bambini lo amavano. No, e lui era veramente il paziente, era gentile, però non vomitava nella zuppa. alla cena con il suo cane e alla cena beve 3 bottiglie di vino, poi non abusa nessuno, però lei ha scelto, i figli la amano, i nipoti lo amano, lei fa il ritorno, lei è contenta, lei ha smesso di essere arrabbiata con lui e ha smesso di volere che lui fosse diverso. Questo è il punto, questa è la pratica, questo è quello che fanno i miei amici in prigione. Non c'è la ragione di essere nella relazione, non c'è valore nel stare, se non ce la faccio sopportarlo, allora ti saluto, non me ne vado. Questa è anche un'altra imposizione. Dobbiamo scegliere, no? Quando noi siamo arrabbiati, frustrati, gelosi, non ci sono decisioni, ci siamo completamente paralizzati. Quello è veramente una cosa assurda. Bisogna scegliere quello che è la cosa migliore. Quindi bisogna vedere, lasciare è veramente un'azione saggia, è veramente un'azione intelligente, che nella nostra cultura, siccome abbiamo questa visione cristiana che di non stare per sempre, questa visione sembra che sia sbagliato lasciare questa relazione. Questo è veramente il karma, è terminato, è finito, basta. È intelligente lasciare quando non potete sopportare, e quindi cercate di rendere la vostra vita, ma non cercare di cambiare Ron. Questo è veramente molto potente. La cosa più importante è scegliere, e con i miei amici in prigione non possono cambiare, ma loro hanno scelto, non posso lasciare la prigione, per cui devo cercare di vedere la prigione come positiva. Quindi immediatamente quando noi cominciamo a scegliere diventa importante. Anche le persone mi spediscono i mail eccetera, mi racconta una mia amica che appunto pensava che il suo matrimonio fosse fantastico, ha avuto questo. Lui era un immigrante da un'altra persona, aveva fatto un sacco di soldi, aveva una migliore relazione, poi ha scoperto che lui aveva ingannato per un sacco e adesso l'abusava di lei, e adesso lei era completamente disperata, non riusciva, l'ha divorziato, però era piena di rabbia, quindi non poteva muoversi finché lascia rindare questa rabbia. Ecco, questo è quello che noi rimaniamo nella rabbia, restiamo nella gelosia, e quindi diventiamo matti. E quindi ci creiamo, soffriamo completamente, siamo tutt'uno con questa sofferenza. Questo è il punto di Max, che non ho finito con Max, punto che non ho finito, è che quando noi sentiamo Max, quando sentiamo del karma come lo sto sentendo, quando sentiamo parlare della sofferenza, noi sentiamo solo il karma come cose negative. E quindi io anche dico questo, se voi pensate, per esempio, no, quando vedete le altre persone hanno fatto delle cose negative e stanno soffrendo, sembra veramente una cosa grande, ma cosa questo scenario? Nessuno mi ha chiesto questa cosa. Sentite questa piccola ragazza che ha un grande fantastico padre, madre fantastica, padre ha un grande, tutti quanti la amano, ha una buona educazione, tutto quanto, eccetera. Ma cioè, lei si merita questo, nessuno mi chiede questa, perché pensiamo che noi meritiamo di avere le cose positive. E quando sentiamo un bambino che viene abusato e danneggiato, è veramente scioccante, sentire perché ha creato le cause. Ma quando le cose buone succedono non chiediamo mai, allora vuol dire che lei merita questo? Sì, certo, è il frutto della sua virtù. E quando compriamo la base del, come i frutti appunto del quale sempre come il giudizio, forme di giudizio, come punizione, come premio, così non chiediamo mai quali sono le cause di tutte le cose buone che ci sono state. Questa è l'arroganza dell'attaccamento, perché noi assumiamo che noi meritiamo di avere queste cose. Quindi qualsiasi cosa noi che sono successe a noi, assolutamente lo meritiamo, perché lo abbiamo creato per causa, grazie al karma del passato, e quindi siamo completamente in beatitudine, e le cose negative possono sparire completamente. Completo? Questo è molto profondo, questo è per aiutare la tua mente, ok? Non sono contenta, ok? Molto bene. Ero a Miami, stavo facendo parlare, per quale motivo le cose positive succedono alle persone negative. C'era un rabbino, c'era un buddista, c'era un giudista, e cioè, perché le cose per me era veramente, ho parlato riguardo al karma naturalmente, non so che cosa diceva il luterano, cosa diceva, ma il rabbino ha detto, noi abbiamo la stessa visione, il rabbino ha detto la stessa, mi ha applaudito quello che diceva, e quindi ha parlato Il rabbino ha anche detto, ogni volta quando qualcosa succede a noi, diciamo, fantasma, una, debiti in meno da ripagare. E veramente il rabbino aveva pensato appunto a Hitler, no? E questa, e il pubblico è rimasto scioccato da quello che aveva detto. Parliamo ancora di queste 8 stanze dell'addestramento mentale. Il terzo riguardo alla mente, ed è praticamente implica già questo, implica già di avere una pratica molto avanzata. Dice sempre: nel momento in cui notiamo che un pensiero negativo sorge nella mente, immediatamente lo affrontiamo perché danneggia me e danneggia gli altri. E questo è veramente incredibile. E questo, l'assunzione di questo è che il pensiero virtuoso nei confronti, e il pensiero quando sorge, un mente negativa sorge, e noi quando abbiamo questo pensiero negativo sorge, abbiamo completamente paura, ansia, così, non sento mai una persona, non posso smettere di pensare delle cose positive. Nessuno dice questo, no? Nessuno capisce questo, nessuno dice questo, perché tutti quanti negativi li rendiamo ancora peggio di quello che sono, queste ansianze, paure, li rendiamo ancora più grandi. Quindi questo vuol dire che questa concentrazione è bodicita e così via. E quindi noi cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo di guardare i nostri pensieri. Quindi veramente interessante. E quindi i successivi 3 sono molto intensi. E ognuno diventa sempre più intenso rispetto a te. Il quarto, la quarta stanza, l'ho menzionato prima, quando noi guardiamo nel mondo e vedete tutti quanti gli psicopatici, avete i psicopatici, vero? Anche l'italiano, non le persone matte. Avete questo termine, psicopatici, giusto? Sì, ce l'avete, sì. È una parola giusta, una parola, no? I psicopatici, i matti, i terroristi, quelli che buttano le bombe, i torturatori. Avevo un amico nel braccio della morte, io sono pronto per la sedia elettrica, lui è buddista. Lui ha detto che c'era una persona che veniva, Robina, lui pensa alla tortura. Sempre, pensa solo alla tortura. Sempre. Ecco così quando noi comprendiamo il karma come il programma delle nostre tendenze e quando vediamo questo desiderio di uccidere questi pedofili, se non abbiamo la visione del karma non c'è modo di comprendere, il modo di descrivere perché loro pensano in questo modo. E allo stesso modo non possiamo descrivere perché quando voi vedete, pensate di uccidere una persona, quindi una piccola, per esempio una ragazzina di 5 anni che magari suona il Bach, il karma è la spiegazione della coscienza che non è fisica, qualsiasi cosa che noi facciamo lascia semi nella mente e quindi vediamo nella vita con un sacco di tendenze. E quindi, ecco perché uno era psicopatico quando era, oppure suona i Bach quando era piccolo, oh, Madre Teresa. E quindi quando voi conoscete le vostre afflizioni mentali, quando siete elementari, conoscete le vostre nevrosi, le vostre gelosie, la vostra rabbia, la tua disperazione, quindi vedete le vostre disperazioni e le vostre tendenze, vedete come causano il danneggiare gli altri, allora si comincia a comprendere i pedofili e comprendere gli psicopatici. E questo, voi pensate che se vostra madre avrebbe fatto così, allora voi guardate, questo è psicopatico e non vedete niente di sbagliato, allora questo è mistificare le cose, quindi da dove viene questa cosa qua, nessuno lo sa. E quindi sono tutti quanti dei musici, come si permettono a fare questo, e pensano che uno va all'inferno e così via, non ci sono spiegazioni, non possiamo incolpare Dio per questo. Quindi questo karma per voi stesso spiega questo, è così vediamo gli altri. Noi sappiamo che noi soffriamo a causa di questo attaccamento e danneggiamo gli altri, e anche sono ancora più intensi. Quindi quando voi vedete che nel nostro mondo non sono rari, nel decimo secolo forse erano rari, ma adesso non sono rari per niente, sopraffatti da forti negatività e sofferenze. Non li non sapete questo finché conoscete la vostra mente, la vostra conoscenza a qualsiasi livello, se comprendete la vostra mente, finché comprendete il karma per voi stessi. Quindi la pratica è, quindi io terrò queste persone così care, così vicine, le sentirò vicine a me, avere affetto per loro, come se avessi trovato un prezioso tesoro. E ancora, dov'è la logica in questo? Dobbiamo su questa poesia religiosa. Cos'è la logica dietro? Perché bisogna tenere così, tenere cari questo lo psicopatico, o come aver trovato un prezioso tesoro? Il lavoro che facciamo qua, il lavoro che stiamo facendo qua è quello di distruggere l'egoismo, l'attaccamento e anche tutte le altre emozioni disturbanti. Questo è il nostro lavoro, questo è un lavoro intenso per fare questo. Ecco, quindi quando noi parliamo di queste persone che fanno lo sport, stavo leggendo qualcosa riguardo a un ciclista e che era abbastanza noto. Lance Armstrong era veramente un fanatico, uno che faceva sport. Quando leggete di guardare, le persone l'ammiravano, la sua è incredibile, sforzo. Le persone ammiravano lo suo sforzo perché spingeva se stesso, perché lui non voleva andare in montagna, voleva andare nella montagna e voleva andare in bicicletta fino in alto. Questa era la cosa, quello che lui voleva, perché quello lo forzava a diventare miglior ciclista. Lo stesso modo, così più problemi voi avete fuori, più difficoltà, più cremati, più violenti, più negativi sono, e più questo mette alla prova il vostro egoismo, il vostro attaccamento, e quindi lo distrugge. Questo è la montagna alta per il Bodhisattva. Questa è la logica dietro a questo verso. Il nostro problema è quando noi parliamo di compassione: oh poverino, la loro sofferenza, non posso aiutare. Questa è veramente molto una compassione molto infantile. Questa compassione ha forza perché è basata sulla comprensione del karma e comprensione della mente. E quindi se voi incontrate il pedofilo, non gli date già: oh poverino, lo proteggete da lui stesso, lo mettete in prigione. È chiaro, se altrimenti va in giro per torturare le persone. Le persone nel braccio della morte pensa solo tortura tutti i giorni, però sono contento che sia in prigione e che non in questo modo proteggete le persone così dalla loro follia. E questa è compassione. Quindi dobbiamo comprendere la mente delle persone. Non potete comprendere la mente della mente degli altri se non comprendete la vostra mente nella scuola superiore e comprendere il karma nella scuola elementare. La stanza successiva è ancora più pesante. Voi leggete, dice, allora arriviamo a questo punto. Questo è più al lavoro. Pensate a questo: quando gli altri per invidia mi maltratteranno, insulteranno ingiustamente, per esempio le persone vi accusano di aver fatto qualcosa che non avete, venite licenziati, veramente accetterò la sconfitta. E quindi offro a loro la vittoria. E questa è veramente una cosa incredibile, è veramente scioccante, è veramente molto intenso. Cercate di farlo una volta all'anno, è veramente molto importante. Tutti quanti hanno critiche, tutti quanti hanno delle persone a cui non piacciamo, persone che ci criticano, che ci accusano di fare delle cose. Tutti quanti hanno avuto questa esperienza e noi sappiamo che ci fa male, anche se, soprattutto se noi sappiamo che non abbiamo fatto niente di sbagliato. Questa è veramente una pratica molto potente, ma dovete essere un contenitore valido. Se io sono, questo non è il mio lavoro. Oh, picchiami ancora? No, non è questo il modo di pensare. Vai via. Noi dovete sapere quello che potete affrontare. Quindi questa è la stessa storia, dove trovate delle nuove storie. Qualche anno fa Sidney era a un party con e stava parlando come il suo sorry. Ok. Aveva la macchina nuova, il BMW, che era completamente rovinata la portiera. Quindi è stato a fare questo qua nella mia nuova macchina. È stato lui, questo naturalmente il vicino di casa che gli aveva fatto questo, dice, varie persone mi hanno detto, devi assolutamente denunciarlo. Dice, io vi dico quello che farebbe la Masava, lui vorrebbe sapere che cosa gli piace, andrebbe da questa persona e gli offrirebbe qualcosa che gli piace. Questo non è una storia così, praticamente. Gli ho preso. Lama Zopa Rinpoche avrebbe cercato di sapere che cosa gli piacerebbe a questa persona, quindi ha scoperto questo qua, gli piaceva il golf, per cui gli ha preso una bella palla da golf, l'ha portato, gli ha portato questo e dato, e quindi cioè, è veramente molto gentile, nessuno è stato così gentile come tutto quanto è stato perdonato. Queste cose sempre sono veramente incredibili, molte storie così. Questo in America soprattutto, no? Quando una storia di questi due milionari, che miliardari che vivono in qualche posto vicino a New York, avevano un litigio, ecco, già sopra avevano messo il bidone della spazzatura troppo vicino. Dopo 25 anni hanno speso un sacco di soldi, di miliardi di dollari per andare in tribunale, eccetera. Ognuno accusava l'altro, poi dopo aumentava questa accusa perché nessuno voleva accettare la sconfitta. Ecco, questo è come karmicamente come succedono le guerre, no? È veramente incredibile, veramente questa è veramente una pratica incredibile. Dovete essere in grado di fare questo, è veramente molto coraggioso fare questo, è veramente molto potente riuscire a fare questo, cominciare con le piccole cose. Quando qualcuno vi accusa di aver rotto una tazza, dice sì, hai ragione, scusa, è vero, scusa, questo è veramente molto potente, è come una bomba atomica sull'egoismo, l'attaccamento, sì, hai ragione, scusa, non è aggressivo, passivo, anche se noi abbiamo fatto qualcosa, anche se noi abbiamo fatto qualcosa di positivo e negativo, non l'accettiamo. È veramente una pratica molto potente, naturalmente dovete lavorare sulla vostra mente, essere in grado di poter fare questo, è veramente una cosa incredibile. La terza successiva è quella che questo è come la vostra moglie, questo è il vostro marito, questa è la vostra figlia, questo è il vostro anche se qualcuno che ha aiutato, cui ho riposto grandi speranze, mi danneggia del tutto giustamente. È veramente una storia veramente comune. Riconsidererò questo come il mio prezioso guru. Questa c'è una variazione, di queste sono delle un po' variazioni sul tema. Li considererò come il mio santo guru, li vedrò come supremi. Considererò le cose più preziose, come aver trovato un prezioso, offrirò la vittoria, le riconderò, così era il mio auguro. E queste pratiche sono variazioni semplici di scenari che noi riconosciamo nella nostra vita e di utilizzarli completamente, interpretarli completamente in un modo diverso. Questo è proprio, io ho deciso, non sono un prigioniero, ma sono un monaco, non sono in una cella, ma sono in una grotta. Così, questo può essere una stanza in questo addestramento mentale. E quindi il punto interessante per me, l'ho detto anche prima, è che la cosa interessante riguardo a quella donna è che con risposta a quell'altra persona che invece diventa amato, che è più normale, perché lei era in grado di vedere in un modo diverso, allora vedere le cose in un modo diverso, quindi lei è cresciuta interiormente, lei ha mantenuto la sua saggezza, il suo aspetto sano, quindi non ha mollato, sono in prigione, no, lei non ha mai lavorato, non ha smesso di lavorare per la libertà e quindi ha avuto la capacità di ottenere la libertà, mentre invece l'altro no, perché è diventato matto, semplicemente era soltanto rabbia, era completamente paralizzato. Questa è la differenza, ecco perché dipendente, anche quello che ha fatto quella donna era veramente pratico, non era moralista, non è pesante, ma era veramente difficile perché noi abbiamo le emozioni disturbanti, abbiamo delle concezioni errate e a causa del karma. Ecco perché è veramente affascinante. Questo prova il punto che abbiamo fatto prima, l'assunzione del karma, che noi meritiamo le cose buone. Non pensiamo mai, mai, nessuno, in tutti i miei anni che ho fatto questo lavoro, non ha mai chiesto, ma ha fatto la domanda perché le persone buone e positive, eccetera. E questo è veramente molto giudica. Se le cose succedono, le cose buone succedono perché sono state così brave, no? È interessante questo punto. È affascinante che mai nessuno mi ha fatto questa domanda. Una volta ho detto questo, letteralmente non poteva ascoltarlo, perché noi pensiamo che le cose buone sono buone e noi meritiamo le cose buone e non chiediamo perché siamo, ne vogliamo sempre di più. Questa è la profondità dell'attaccamento, la profondità della rabbia, per quale motivo succedono le cose negative a me. E questa è la visione del karma, la visione del karma. Ecco perché sembra terribile, sembra veramente brutale, che crea giudizio e come punizione. Penso il manager in Inghilterra della squadra di calcio ha parlato del karma, che qualcuno è il risultato del karma negativo, e l'hanno licenziato perché era veramente molto pesante nel suo giudizio. Interessante, no? Non possiamo assolutare, se è giusto, però, perché noi pensiamo che è una punizione da Dio, lo sentiamo proprio come una punizione, ed è l'inferno è creato per le persone che soffrono. È questo quello che noi crediamo. È difficile l'aspetto del karma, come viene presentato. Questo veramente bisogna pensarci molto intensamente. Le persone sono buddiste, non vogliono nemmeno pensare al karma. Le persone buddiste che pensano non sono delle persone che fanno lavoro sociale, loro non parlano mai del karma perché sono imbarazzate, pensano che sia un giudizio, non vogliono creare problemi nelle persone, perché allora io sono contento di parlare anche degli inferni. Noi siamo grandi abbastanza, possiamo farcela a parlare dell'inferno e del paradiso. Le persone non è se è sbagliato è contento comunque, vinciamo a non pensare così, siamo tutti quanti grandi, vaccinati. Poi la stanza numero 7, questa è la fonte del Tonlen. È la fonte del Tonlen. Le persone piace questa pratica del Tonlen, come è detto qua. In breve, posso offrire direttamente e indirettamente ogni beneficio e felicità, tutta la mia felicità e tutti i benefici, offro tutte quante le mie cose positive alle mie madri, e segretamente prendo su di me tutti i loro problemi e le sofferenze. Questo lo formalizziamo nella meditazione, Tonglen, il prendere e dare. Ecco, è un'attitudine che bisogna cercare di sviluppare, si può fare una meditazione formale, e conosco molte persone nell'Occidente che amano questa meditazione. Penso che sono veramente straordinarie. Questa, ci sono vari modi di fare quello. Voi visualizzate la persona di fronte a noi che è malata, come il vostro amico che ha mal di testa, e cosa visualizzate nella meditazione? Prima di tutto visualizzate il prendere tutte quante le loro sofferenze, e l'attitudine è: io preferisco io stesso avere questo piuttosto che loro. Sentite il padre e la madre che parlano in questo modo, quando la sofferenza dei loro figli, spero io stesso di avere questo piuttosto che i miei figli. Quando ero questo mio amico in prigione, questo messico che aveva ucciso varie persone, era in prigione per la vita, ha praticato tutti questi anni, lo conosco da 25 anni. Ricci. Quando ho sentito da lui, e lui è l'amico di Arturo, e lui stava parlando con Arturo e cercavano di meditare. E quando lui mi ha parlato di questa lettera, come arrabbiato era, io sono veramente una persona arrabbiata. Quando mi arrabbio veramente tanto, quindi lui è stato una banda, e quindi gli ho scritto, e era una alta sicurezza, ed era coperto di tatuaggi. E a questi 25 anni le cose sono cambiate molto, ci sono molte persone che hanno avuto non possono tenere tutte quante la gente in prigione, per cui li hanno mandati comunque, era coperto in dittatori. Tutti quanti i gangster sono i tattoo, sono arte della prigione, fanno le loro aghe, fanno i loro tattoo, tutti i tatuaggi. E quindi lui mi ha scritto, lui sa com'è la tua rabbia, e lui ha detto, capite, devo confessare che ho litigato con il mio compagno di stanza e ho messo la sua testa nel gabinetto. Poi lui ha detto, Robino, però gliel'ho presa fuori dalla parte. Era veramente, ha detto, bene, meno male che tu l'hai tirato fuori. Poi ha avuto un'altra persona che è uscita dalla cella e faceva la meditazione di Tara. I messicani amano Tara. Questa è pratica, questa è molto potente. Ricci mi ha scritto, mi ha detto, era veramente commosso da tutti quanti i miei personaggi messicani, tutte le persone che vengono, sono così giovani, cercano, che hanno 15-16 anni. Io desidero che possa prendere la loro sentenza e che loro possano lasciare la prigione. Avere questo pensiero è veramente, questo è Tolleng, è veramente incredibile, veramente incredibile. E anche detto che lui aveva HIV positive, era positivo. Era sera positivo, quindi ho avuto le medicine, lo stato di dare delle medicine, e forse io non dovrei prendere medicine, piuttosto potrei morire, piuttosto che guarire, in modo tale così posso purificare tutto quanto il mio karma negativo. Cosa pensi di questo, Robina? Io penso che sei veramente tonne. Quindi, prima di questo, diciamo i livelli di compassione, prima di parlare del tonne. Compassione in generale, come ho detto, si comincia con il pensiero, il concetto. Possa tu non soffrire. Questa è la cosa, possa, quando voi vedete qualcuno che soffre, avete, sperate che non soffra. E quindi naturalmente si può aumentare sempre di più. E quindi ancora avete l'amore. E pensate, possa tu essere felice. E quindi, questa è compassione. Se voi siete nel sentiero di Nayana, siete nella scuola elementare, nel sentiero di Ravada, questo è il componente dell'amore che viene condiviso con la pratica di Burma in Thailandia. Però siete in contatto con pensieri loro, si prenderanno il diploma dalla scuola superiore, non hanno il cambio di diventare Buddha, potete uscire da samsara, potete diventare, potrete essere liberi dalla sofferenza. Infatti tutte quelle stesse pratiche che abbiamo discusso, osservare la karma, osservare, prendere i voti, così vi lavorate con la mente, avete la rinuncia, poi alla fine arrivate a realizzare la vacuità. E poi in una vita o un'altra potrete ottenere il vostro nirvana, la cessazione di sofferenza, e quando voi morite non tornate indietro. Allora, se voi siete completamente questo, allora come sarete questo? Se voi diventate liberati dalla sofferenza e dalle sue cause, non potete immaginare come è potente la persona, non ci sarebbe assolutamente un egoismo, non c'è attaccamento, non c'è rabbia, non c'è depressione, non c'è ansia, soltanto tutte quante le emozioni disturbate sono andate via. Quello è quello che noi possiamo completare questo. È come se non stiamo lì completamente, non sarete completamente pieno di virtù, non come Bodhisattva di sicuro, no. Avete soltanto amore, soltanto compassione, solo empatia, sarete beati. Una persona meravigliosa, avete compassione, non potete avere compassione se il tuo essere non... Però quello che è la differenza tra quella compassione e la compassione del Bodhisattva, e quella è la grande compassione, il Mahakaruna, la grande compassione. Quindi è come la compassione, oh guarda, quella sofferenza veramente insopportabile, quella è compassione, quella la caratteristica della compassione del Bodhisattva è che tu vuoi andare avanti per crescere, per arrivare a realizzare il Bodhicitta. E questo è cosa posso fare io per aiutare quell'essere, cosa posso fare per aiutare quella grande compassione, quella è il tipo, l'attitudine del Bodhisattva, del coraggio che assume la responsabilità. Non si parla mai di Bodhisattva, ma questa attitudine è il mio lavoro, fare questo come la madre, esattamente come la madre. Vedete, il suo figlio che sta annegando ha un'incredibile compassione, non sta lì a pensare a chi lo salverà, si butta nell'acqua per aiutare il figlio, sia che sia in grado di aiutare oppure no. Questa è la grande differenza. Nel sentire Mariana, se voi andate agli stessi livelli delle scuole elementare e superiore, e poi però avete, siete in quel sentiero, non siete nei Mariana, siete in quel sentiero, il vostro scopo è quello di ottenere Nirvana, il vostro cessazione di sofferenza, la vostra liberazione, quello è lo scopo. Ogni vita, quella è la motivazione, una motivazione molto potente basata sulla rinuncia, voglio uscire completamente dal samsara, quello è lo scopo. Se quando si arriva a un certo punto, magari si protegge nel sentiero più amore, compassione, più gioia, più beatitudine, più qualità meravigliosa, ad un certo punto in quella vita, in questa vita, potete tagliare completamente. Da quando arrivate alla morte, siccome la vostra motivazione di uscire da samsara, allora questo supera tutte quante la vostra compassione, quella supera la beatitudine, quella supera la vostra, allora vai fuori e non torni indietro. Se sei nel sentire Mayana, il tuo scopo è quello di ottenere lo stato di Buddha, quindi arrivi anche a un punto dove non hai più bisogno di tornare indietro, ma siccome hai questa grande compassione, hai Bodhicitta a questo punto, allora non tornerai indietro, sceglierai di tornare indietro per questa grande compassione. Questa è la Bodhicitta Tonglen, è potente, radicale, è la pratica ridicola che aumenta la vostra compassione in un modo così potente. E quindi questa compassione, oggi dice, oh, guarda questo mio amico, cosa posso fare per aiutarlo? Cosa posso fare per aiutarlo? Io posso farlo, dalla me che lo posso sopportare. Questo è veramente coraggioso. Questa è una cosa veramente cosa. Ci sono molte comprensioni errate di quello che è il tonglen. Non è una tecnica della guarigione. Ci sono tante pratiche per la guarigione. Voi non cercate, cercate di eliminare la loro sofferenza. Questa è una pratica di guarigione. È specificamente per te, per eliminare il tuo attaccamento, il tuo egoismo, per poter coltivare una profonda compassione, per poter realizzare Bodhicitta. Voi siete il beneficiario di questo. Quindi la seconda non è, non cercate di avere il mal di testa. Non cercate di avere il mal di testa. Anche okay, questo non ha assolutamente niente a che fare con questo. La pratica del Buddha della medicina è molto potente per essere di guarigione. Voi potete immaginare se voi potete togliere, prendere, visualizzate, immaginate che questo fumo togliete dall'orecchio, di che prendete, immaginate di prendere dentro di voi, ci sono vari modi di visualizzarlo, immaginate una roccia al cuore che è il vostro attitudinato egoismo, e quindi che la distruggete, quindi da tutti quanti i meriti, la vostra felicità, immaginate che loro possano avere. Questa è la pratica dell'amore. La prima è la pratica della compassione, la seconda è la pratica dell'amore, del dare a loro la felicità. Questo è il tonglen. E quello culmina poi in Bodhicitta, quindi ne parleremo di questo domani, questa, anche stasera. Stasera facciamo la purificazione. Facciamo la purificazione questa sera, i quattro poteri opponenti. Va bene? Siete troppo esausti? Siete stanchi? Siete ok? Va bene? Ce la fate? Ce la fate a sopportare ancora? Sono solo le 7:10. Avete delle domande? Possiamo finire adesso? Avete delle domande? Riguardo a questa idea della compassione degli 8 stanze e tonglen e così via.
Okay, my question is, what, how would you respond to
come risponderesti a una domanda?
Isn't it more effective doing extra practical things when you
pratiche,
to do practical
fare
things,
delle cose pratiche?
Instead of visualizing,
invece di visualizzare o cercare di immaginare,
a positive thing.
Cose positive.
I think
al punto.
Quando
noi, per esempio,
we meditate about.
Fammi una domanda. Semplicemente quando meditiamo sulla compassione, non sarebbe molto più efficace fare delle cose più pratiche? Non capisci, Giuseppe? Uffa. È quello che sto dicendo. Voi siete diventare un dottore, è un giovane di 7 anni, e lo leggete tutti questi libri, come aiutare, leggete tutti questi libri, come imparare, come essere un bravo chirurgo. Io dico, cosa fai con tutto il tuo naso? Perché non sei lì fuori ad aiutare ed essere pratico? Ma Robin, non essere sciocco, devi imparare come essere pratico, imparate come diventare un chirurgo e incominciate a tagliare le gambe. Prima di dovete studiare come fare e praticare. Questa è la pratica. Ecco, così allora potete fare delle cose molto pratiche. Questo è il punto di fare tutte queste cose. Ci addestriamo per diventare buddista. È come un Buddha che si addestra per diventare Buddha e per eliminare tutti quanti gli ostacoli, e quindi allora sarete in grado di fare le cose pratiche. Questo è il punto, mio caro. Grazie. Quindi voi fate le cose che potete fare, non dovete andare ovviamente dei cerotti, potete imparare sempre di più, questo è il punto. Quindi vi racconto storia, e come vedete che la culmine della cosa, il mio amico Harry l'ho raccontato tantissime volte in America. Le persone dicono, Aria è un bodhisattva, Aria è un bodhisattva, Aria è un bodhisattva. Non lo so, io so che sembra Babbo Natale perché c'è questa barba lunga bianca. È veramente, è un amico, e poi sempre aiuta, pulisce il pavimento, fa i piatti. Lui penso che sia il miglior amico perché è gentile con tutti quanti. Tutti quanti pensano che sia amico di tutti quanti. Questa è un po' di stata. La storia mi dice che lui dovrebbe esserlo, veramente. Lui mi ha raccontato questa storia, l'ho sentita da qualcun altro, e lui mi ha verificato questa storia. Lui, non è che lui è veramente profondo sentire questa storia e sentirlo come un esempio del risultato della meditazione. Lui ha una grotta all'alto in Sulucumbo, dove c'è la grotta di Lamasapa, dove ha meditato molti anni. Adesso medita da qualche parte in un posto di Lamasapa in America. Comunque il punto è che la storia è così. Lui era a un copano un anno e lui stava preparandosi per andare nella sua grotta a meditare, e la Lama Zappa ha detto che Harry sarebbe morto e quindi gli ha detto di non andare. Questo è il mio commento. La Lama Zappa non dorme, quindi non poteva sognare, perché ha chiaroveggenza, e semplicemente non gli ha potuto dare il messaggio a Harry, quindi non ha potuto dare il messaggio. La Lama Zappa ha detto con Geshe Lama Gojo, che era lì, questo yogi che viveva nelle montagne, gli ho parlato prima, non senza cibo, senza zone. Lui dimorava nella terra pura di Vajra, che era un incredibile yogi, e lui ha chiesto a Lama Gojo di pregare per Harry, e quindi Harry stava camminando per la strada, è veramente molto pericoloso, e lui mi ha detto che a un certo punto una delle cose, la strada principale, ha dovuto prendere un piccolo sentiero veramente pericoloso, un sentiero molto pericoloso, e molte persone cadono giù, e gli yak cadono giù, e quindi veramente stiamo parlando di 4.000 metri. Io ho un CD e un DVD, che noi parleremo di, ci sono due cartoline. Una è di fare un trekking alla grotta di Lama Zappa Rinpoche, e dove c'è questo di fare la replica della terra pura di Guru Rinpoche. Questo è a 4.000 metri, però non credo a me stessa che devo fare un altro in ottobre. Comunque stavo camminando, veramente veramente pericoloso, perché ci sono questi sentieri piccolissimi, e Harry stava aveva il suo zaino sulle spalle, il 25 che camminava piano, poi c'era una monaca insieme a lui, e lui stava camminando a un certo punto in questo sentiero molto stretto, e c'erano quattro portatori che venivano in giro. Questi riconoscono, sono, hanno soltanto con l'infradito vanno in giro e portano 60 kg sulle spalle, no? È incredibile, veramente incredibile. E poi sono completamente piegati, vedete soltanto i loro piedi. È veramente questi sentieri veramente stretti, dovete avere una grande concentrazione, perché se uno si distrae può cadere giù, no? E questi sherpa venivano giù, che erano veramente intense e molto veloci. E quindi la prima cosa che Harry ha detto a se stesso: ok, sono quattro di loro, uno di me, io mi metto da parte, e tutti questi insegnamenti, tutte queste tecniche che voi usate per la vostra mente, cercate di eliminare l'attitudine autogratificante e l'egoismo. Nell'aspetto della saggezza, il problema principale è l'attaccamento, è quello che è come eliminare l'attaccamento, quello è il nemico. Nell'ala della compassione, dice, si chiamano di attitudine autogratificante o egoismo, mettere me stesso prima degli altri. E si dice sempre un po' brutale, se voi siete molto egoisti, voi siete come completamente concentrati su se stessi, io per prima. Questa è la conseguenza dell'attaccamento, è la conseguenza di avere attaccamento per sé, e quindi viene considerato nell'ala della confessione, si cerca di cambiare se stessi con gli altri, di prendersi cura degli altri più che di se stessi. Quindi le compassioni, nell'ala della compassione si parla del tone lane, oppure stiamo parlando dell'altra tecnica di arrivare a quello. Sono tutti quanti insegnati come di eliminare prendersi cura degli altri piuttosto che di se stessi. Quindi l'approccio è questo, e quindi lo dico, uno dei modi di cominciare questo è quello, dovete, per esempio, io sono una persona e gli altri sono quattro persone, quattro sono più di una, perché i quattro sono più importanti di uno. Quindi nessuno vuole pensare in questo modo qua, però la prima cosa che sorta nella sua mente. Quindi pensate a questo prima, diciamo, di dire questo non è naturale, che noi lo chiamiamo naturale, è attitudine integrativa, prima di mettere me stesso davanti. Proprio a causa della sua pratica lui ha pensato così, quindi lui è stato molti anni nel meditare su queste cose, ha meditato su queste cose, quello che lui ha fatto adesso, lui stava provando il punto, questo è il punto del questo è il vero gusto del questa è la prova che lui ha fatto. Lui ha cercato di essere un chirurgo, è diventato, ha meditato su queste cose, e questo è l'esempio, viene e lì effettivamente non poteva farlo, quindi lui si è messo sul bordo del sentiero. Questo veramente, poi il pensiero successivo, che il sentiero era così pericoloso, lui ha detto con se stesso: se loro mi buttano giù, non cercherò di tenere stretto, afferrarmi. Non pensate assolutamente in questo modo, questo veramente sono degli stranieri, per quale motivo, questo è il mio punto. Lui è stato per anni in questa meditazione, finché sono diventate un'esperienza genuina dentro, e quindi adesso viene l'esempio, e lo poteva fare senza sforzo. Capite cosa voglio dire? Senza praticare per anni, come si può essere così? Impossibile. Questo è il potere della meditazione, questo è essere effettivamente, ha cambiato la mente. Qui lui è arrivato, aveva questo zaino sulle spalle, e loro erano veramente per sette, e quindi e lui non si afferra, e le sue piedi, mi ha detto, stava per cadere indietro, il suo zaino stava, ha avuto la visione psichica di vedere, ho visto il mio corpo che si sfracellava per terra. Poi ha detto, e mentre stava cadendo ho sentito le mani di Kishila Makonjo che mi spingevano a rivedere, ed è riuscito, è caduto sopra gli sherpa. Ci sono tanti insegnamenti su questo. Primo, non c'era assolutamente uno, se lui non avesse praticato nella sua grotta per anni, di fare tutte queste pratiche intense, letteralmente cercare di cambiare la sua mente prima nella meditazione. Non è possibile, non si può diventare un chirurgo semplicemente guardare qualcuno, non si può praticare Bach soltanto se uno non pratica tutto il giorno. Bisogna arrivare proprio alla pratica effettiva per realizzare la vacuità e realizzare bodhicitta, capisci? E quindi è ovvio, bisogna studiare questo. E quindi l'altro insegnamento è il potere degli esseri santi. e lui ha avuto i meriti. Lì è chiaro, chiaro Bodhicitta, lui è effettivamente in grado di fare quello che aveva meditato per anni. Questa è la prova di questo. Non era intellettuale. Questa è l'effettiva esperienza. E quindi ha avuto il potere di essere salvato da Buddha. Ecco, per causa del suo karma. Lui aveva creato le cause per quello. Lui aveva creato le cause. Il Buddha può fare per tutti quanti noi, però. Non abbiamo i meriti, non abbiamo creato le cause. Per questo è veramente una storia veramente molto potente. Quindi noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Cercare di prendere la sofferenza degli altri. Prendere gli altri, vedere gli altri come superiori, una cosa alla volta. Quando noi siamo pratici in questo verso dove dice vedere gli altri come superiori, vedere me stesso come inferiore, non vuol dire tutti quanti, cominciamo con una persona, veramente è una cosa pratica, un approccio molto pratico. E quindi c'è sempre delle persone che non ci piacciono, le persone che ci disturbano, le persone al lavoro, abbiamo sempre delle persone che, queste sono le persone verso le quali abbiamo avversione. Questo è un modo veramente potente di praticare così, pensare quella persona, pensare quella cosa che loro che sono in grado di fare meglio di voi. Questo è veramente un esempio molto semplice. E magari hanno degli orecchi più bellini, magari i loro piedi sono più belli, magari sono più intelligenti, magari hanno un naso, delle cose veramente molto semplici, hanno un bel nasino, magari sono migliori in fare, magari hanno tutte quante, cercate di pensare a una cosa che loro riescono a fare meglio di voi, loro sono superiori, non dovete pensare in questo modo, non c'è, sembra che crea giudizio, ma noi ecco perché lo troviamo così spaventoso, perché noi abbiamo così tanto poca autostima. Quindi quando si ha poca autostima è l'aspetto opposto dell'orgoglio. E quindi la ragione per cui noi pensiamo che siamo negativi, che abbiamo poca autostima, è perché noi abbiamo arroganza. E siamo arroganti veramente. Se noi non avessimo arroganza, se non avessimo l'orgoglio, non avremmo mai poca autostima, non ci sentiremo mai poca autostima. E questo è veramente interessante. Allora andiamo un po' più in profondità riguardo, siccome noi abbiamo poca autostima, siccome abbiamo orgoglio, vediamo tutte queste visioni molto spaventose che sono giudizio. Buddha non l'ha spiegato in questi termini, ma lo sentiamo in questo modo, perché mettiamo tutte le nostre proiezioni. Parleremo di questo più tardi. Quindi adesso abbiamo la cena un'altra volta, e quindi pensiamo alla nostra cena. Non abbiamo parlato ancora della vacuità ancora, però pensiamo ancora in termini tutti quanti gli esseri senzienti, il mondo, di pensare in un modo gentile di tutti quanti gli altri esseri senzienti. Pensate, non dovete pensare a apparire santi quando voi pensate tutti quanti di sofferenza, di tutti quanti gli esseri che l'hanno piantato, sono morti per noi, l'hanno tagliato, tutti questi esseri senzienti hanno lavorato per noi, per il loro lavoro che hanno fatto è veramente straordinario. Noi abbiamo creato le cause e abbiamo questa attitudine di gentilezza, noi siamo grassi e sani, e quindi è fare l'offerta, facciamo l'offerta e così creiamo tantissima virtù. E quindi immaginiamolo, benediciamo con la corpa e parolamente di tutti quanti gli esseri santi, immaginiamo tutti quanti i Buddha, Bodhisattva e tutti quanti gli esseri senzienti di tutti i reami di resistenza che pervadono tutto quanto lo spazio e lo offrono. Come dice Rinpoche nel Tantra, il vero significato di offrire, Chö in tibetano, Puja in sanscrito, è di visualizzare il contenitore, il recipiente che sperimenta una grande beatitudine nel sperimentare questo, in questa offerta. Anche la maggiore scendente, la matta maccio pabur. E noi semplicemente cerchiamo di avere dei nuovi pensieri e cerchiamo di entrare in questo pensiero di mangiare, che l'attaccamento è la motivazione principale. Prima di avere il tempo, cerchiamo di avere questa visione di voler essere in salute per aiutare gli altri e di offrire a tutti quanti gli esseri senzienti, anche a Buddha, Bodhisattva e al nostro guru. E ci sono tantissimi semi positivi che vengono messi nel nostro continuo mentale semplicemente da questi pensieri. Questi diventano la nostra motivazione e quindi è un attaccamento, diventa, fa sì che questa direzione diventi una cosa positiva. E così, se comprendiamo questo, siamo in grado di trasformare la nostra vita. E quindi dedichiamo ancora, pensando in tutti quanti i semi che abbiamo piantato, e quindi cerchiamo di nutrire questo, cerchiamo di sviluppare le potenzialità e quindi di essere di beneficio. Possiamo portare, possiamo mettere e fare quello che ha fatto, quello che ha fatto è la combinazione di tutto quello che va fatto nella sua vita. Possiamo avere il coraggio di aiutare gli altri. Queste sono le nostre potenzialità, veramente sono qualcosa di straordinario. Posso noi non sperimentare neanche per un minuto visioni sbagliate in relazione al nostro guru, e quindi cercare di vedere le qualità che possono essere di grande ispirazione e che possa la loro saggezza e compassione entrare nel nostro cuore. Grazie a tutti quanti.